Belle voci.
Alle 11:04, buongiorno e ben ritrovati. Nicola Colotti in regia, Sara Tognola al microfono. Pecunia non olet, ovvero i soldi non puzzano, il volto oscuro dei crimini economici, è il titolo dato a questa nuova edizione, una notissima locuzione latina che la tradizione vuole attribuita da Svetonio all'imperatore Vespasiano. La storia è piuttosto curiosa e vi rimandiamo a un qualsiasi motore di ricerca per conoscerne la continuazione. Certo è che se applicata alla realtà odierna questa espressione ha effetti un po' diversi. E la domanda che rivolgo subito a voi e fra poco anche agli ospiti in studio è questa: questo detto pecunia non olet è ancora secondo voi valido?
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
E in via eccezionale, con piacere, saluto anche la collega Elisabeth Camozzi che ha ispirato questa puntata e questo titolo.
Grazie, okay? Buongiorno a tutte e tutti in ascolto anche da parte mia.
Questo perché poi ascolteremo un reportage che tu hai prodotto come lavoro di licenza per la scuola di giornalismo.
Sì, diciamo che io mi sono molto molto tra i tanti temi appassionata e interessata a questo tema dei reati, soprattutto economico-finanziari, e quindi così anche legato poi ai vari articoli che sono usciti negli scorsi anni, negli scorsi mesi, appunto legati a questo tema. Ho voluto così dare un quadro, un'immagine di quello che vuol dire, di quello che significano appunto i reati economico-finanziari, soprattutto qui nel Canton Ticino. Non perché volessimo escludere o perché questo tema non tocchi anche altri cantoni, in particolare, non so, per esempio i canton grigioni, dove abbiamo già sentito, si sa, è assodato, per esempio, che è molto famoso, diffuso il caso delle così dette società bucalettere, no? E Falò, per esempio, un po' di mesi fa, il 5 ottobre, ha proprio approfondito questo tema, quindi vi rimandiamo anche a quella puntata di Falò, appunto, Bucaletterland, per saperne di più. Il tema in questo caso è un altro, è appunto
le truffe, e sappiamo, un tema complesso, non pretendiamo certo qui di divulgare certezze,
no.
Anche perché lo schema giuridico della truffa è complesso. La truffa presuppone l'inganno, ma deve essere sempre, poi lo sentiremo, un inganno astuto. E io saluto a questo proposito Norman Gobbi.
Buongiorno.
Benvenuto, consigliere di Stato, direttore del Dipartimento delle Istituzioni del Canton Ticino dal 2011. Proprio Norman Gobbi, la settimana scorsa la notizia del potenziamento, consolidamento del personale ausiliario della polizia giudiziaria, quindi contro i reati economico-finanziari. Ecco, nel comunicato il Consiglio di Stato scriveva che il Canton Ticino è toccato quotidianamente dalla criminalità legata a reati informatici, economici e finanziari.
Beh, è una realtà che tocca non solo Canton Ticino, ma il Canton Ticino, posso dire, dal mio osservatorio, in maniera accresciuta, vuoi perché abbiamo comunque una storia di piazza finanziaria che ha avuto i suoi aspetti positivi, ma anche poi quelli negativi, e soprattutto quando arrivano i periodi di crisi, gli aspetti negativi emergono in maniera accresciuta rispetto a quando tutto va bene. E questo evidentemente è un po' il momento in cui ci troviamo in questa 2017, in questi ultimi anni, dove effettivamente, anche a seguito comunque di modifiche legislative, il fatto che gli stranieri non possono più detenere soldi in nero nelle nostre banche ha portato comunque all'emersione di diversi reati economico-finanziari in questo senso, ma in generale comunque la truffa va anche da chi opera dal piccolo, diciamo così, il piccolo furto dalla casa di risparmio, quindi ci sono comunque una paletta di reati che va dai grandi fallimenti delle banche sino ai piccoli reati.
Quindi però, e penso agli anni 70, agli anni 80, questo potenziamento del personale ausiliario della polizia giudiziaria è legato anche a un'esigenza di maggiore trasparenza.
La trasparenza è data anche dalla legislazione intervenuta dal punto di vista federale. Pensiamo in particolar modo comunque come la regolamentazione degli istituti bancari e in futuro anche dei gestori patrimoniali sottostà ad autorizzazione della FINMA, che sempre di più chiede verifiche dal punto di vista della compliance, che è una parola molto strana a chi non la conosce, ma sostanzialmente dal punto di vista della conformità legale, rispettivamente la verifica della provenienza dei fondi e quant'altro. Quindi sempre di più il sistema si sta indurendo dal punto di vista della regolamentazione. Dall'altra parte ci vorrà comunque anche qui una capacità da parte degli organi di polizia e inquirenti della magistratura di intervenire laddove poi emergono situazioni non corrette.
Diamo il buongiorno anche a Fabio Tasso, commissario capo della sezione reati economico-finanziari della Polizia Cantonale.
Buongiorno anche da parte mia.
Lo sentiremo, la sentiremo anche appunto nel servizio. Intanto magari rivolgiamo subito la domanda che abbiamo posto anche ai nostri ascoltatori. Pecunia non olet? È ancora così?
Pecunia non olet effettivamente è una buona definizione che si può dare al concetto del denaro che la Svizzera ha avuto, se non altro perlomeno dal dopoguerra, e che ha fatto la fortuna di questo paese, perché il settore bancario, specialmente quello ticinese, è progredito, si è sviluppato proprio grazie anche a denaro che era perlomeno proveniente da illeciti fiscali, diciamo. Dal 2012 il Consiglio federale però ha sancito che le banche svizzere devono lavorare con del denaro pulito, quindi c'è un grandissimo cambiamento anche culturale che deve intervenire in tutti negli operatori finanziari, che si sta facendo proprio in questo momento, e ci vorrà un po' del tempo per arrivare ad avere effettivamente una piazza pulita. Oggi abbiamo ancora delle situazioni con dei retaggi che si producono, ma diciamo che tutte le banche e tutti gli operatori finanziari stanno cercando di diventare, come diceva l'onorevole Gobbi, compliance.
Certo che il tema legato alle truffe, appunto lo vedremo, è complesso, quindi la domanda che possiamo anche porci è: quali sono le difficoltà di questo tipo di inchiesta, Norma Gobbi?
Beh, sempre di più non è una singola transazione che permette o realizza la truffa. Spesso ci sono diversi veicoli societari, alcuni in Ticino, alcuni in Svizzera, ma poi spesso questi veicoli societari sono anche allocati fuori dai confini nazionali. Rispettivamente le transazioni sono su diversi conti, quindi il lavoro principale della squadra di Fabio Tasso è anche quello di ricostruire dove i soldi da un conto sono andati a finire, perché poi lì è l'analisi e capire effettivamente quale tipo di operazioni sono state compiute. Quindi è un lavoro soprattutto di analisi, oltre che di far ammettere a chi ha commesso questi reati quanto effettivamente hanno fatto per sottrarre poi dei soldi o degli attivi o delle persone.
E oltre a questo, forse c'è da dire che la truffa è prevede l'inganno astuto, e quindi significa che generalmente ci sono documenti falsi, ci sono contratti falsi, ci sono firme false, e quindi il nostro compito è quello di accertare i fatti, e quindi oltre di ricostruire la destinazione del denaro dobbiamo anche dimostrare l'astuzia, che è diversa se la vittima è una banca o se la vittima è una pensionata che non conosce determinati tipi di strumenti finanziari. Quindi attenzione, questa astuzia è modulata, diventa più bassa se la vittima è una persona non esperta.
In altre parole, inganno astuto, cioè io porto, induco la persona a far qualcosa contro il suo interesse, cioè l'astuzia fa sì che la persona non si possa accorgere, non è d'accordo, Norma Gobbi.
O faccio credere quello che non è.
Anche,
cioè, per esperienza diretta di persone che si sono ancora confidate recentemente con me, vittime appunto di truffe di carattere economico-finanziario, mi hanno detto: ma mi domandai mai l'estracunt? E poi si fidavano di quello che portavo su un fogliettino portato direttamente dal proprio consulente finanziario, che invece quei soldi sui conti non li aveva più, pur facendogli credere che quei soldi anzi stavano creando ulteriori utili.
Sì, ha perfettamente ragione, se posso ancora intervenire.
Prego,
perché
prego.
Nella mia esperienza ho notato che negli anni 90, 80 e 90, il cliente italiano per eccellenza consegnava denaro agli intermediari finanziari senza ottenere una ricevuta e lasciava firme in bianco da tutte le parti. Quindi significa estrema fiducia nel sistema finanziario ticinese, perlomeno.
Elisabeth Camozzi, allora siamo entrati in questo tema, abbiamo capito, affascinante, tu l'hai capito molto di più perché ci hai lavorato tanto.
Ho cercato di capirlo, ma come dicevamo appunto è molto complesso e ho cercato appunto in questo servizio di mettere insieme anche diverse esperienze, diverse testimonianze, quindi direi di ascoltarlo, no? Le testimonianze, come diceva anche il consigliere di Stato Norman Gobbi, di una vittima ma anche di un truffatore, sentiremo anche lui.
Posso convincere chiunque di qualunque cosa. Sai, è una vera scienza portare la gente a fidarsi di te.
Definita nell'articolo 146 del codice penale svizzero. La truffa è quell'inganno astuto che una persona compie nei confronti di qualcun altro per ottenere un profitto indebito per se stessa o per altri. Un reato aggravato per chi ne fa mestiere, quindi chi vive commettendo truffe. Secondo Fabio Tasso, commissario capo della sezione reati finanziari della Polizia Cantonale, la truffa, l'appropriazione indebita, l'amministrazione infedele, spesso tutti correlati da falsità in documenti, sono i principali reati economici che vengono denunciati nel Canton Ticino. Reati che non sono affrontati in modo adeguato rispetto ad altri reati contro il patrimonio come il furto o la rapina, a partire dal fatto che non esiste una vera definizione.
E questo è un grosso problema, perché non essendoci una definizione univoca a livello internazionale, ma noi parliamo in casa nostra, almeno a livello svizzero, di cosa si intenda per reati economici, è difficile poi anche descrivere questo fenomeno criminale. Il reato economico è un reato connotato in modo criminologico, ma nel codice penale il reato economico non c'è una categoria. In teoria, per poterli quantificare e poi anche descrivere, bisognerebbe prendere un certo numero di reati del codice penale che sono sparsi nel codice penale e fare probabilmente delle aggregazioni, cosa che è difficile anche alla polizia che fa la statistica criminale fatta dalla polizia a livello svizzero, perché non riesce a far vedere l'importanza di questi reati. Perché? Perché proprio nessuno è in grado di prenderli, perché non c'è una definizione di base.
In effetti nel codice penale non si fa menzione dei crimini economici, ma appunto si parla in modo generico di reati contro il patrimonio. Per rendere l'idea, sono circa 160 codici che passano dall'appropriazione al furto, dal fallimento al riciclaggio. Per quanto riguarda poi la statistica criminale, sono solo un paio di pagine sulle 80 totali che mostrano l'andamento in Svizzera di reati come l'amministrazione infedele e la truffa. La domanda a questo punto sorge spontanea. Se nemmeno la polizia ha una definizione precisa di cosa siano i reati economici e quanti ne siano commessi, visto che la statistica considera solo quelli denunciati, il cittadino comune che percezione ha di questi crimini? L'avvocato Paolo Bernasconi, uno dei maggiori esperti in questo ambito.
Il pubblico non ha nessuna idea. Totalmente sottodimensionata la visione e la percezione riguardo alle truffe, perché c'è un dolore, una sofferenza, un danno che non si vede. E non si vede la persona che ha investito i suoi 300.000 franchi, che era la sua pensione, e non c'è più, scompare, si ritrova senza pensione. E così l'imprenditore che aveva creato una sua cassaforte presso una fiduciaria, una finanziaria, si è fidato e questa cassaforte scompare. Cosa fa? Chiude l'azienda, licenzia le persone. Cioè, sono dei drammi pesantissimi che sono la conseguenza e la ricaduta delle truffe.
Come mai allora non si insiste per realizzare delle statistiche più precise e più complete su questo tema?
Queste statistiche non si fanno perché ci vuole tempo e perché il Ministero Pubblico, che è la piattaforma decisiva, chiave della lotta contro la criminalità economica, non ha tempo di fare queste statistiche.
In che senso il Ministero Pubblico non ha tempo? Risponde il procuratore capo Fiorenza Bergomi.
Si potrebbe fare un calcolo, ogni singolo magistrato guarda ogni singolo incarto. In realtà questo non lo facciamo, il sistema informatico non ci permette neanche così facilmente di farlo.
Il procuratore capo Bergomi una cifra generale però la rivela. Ogni anno, mediamente, gli incarti nuovi che vengono aperti per reati patrimoniali sono circa 12.000. Di questi 12.000, circa 1.500-2.000 sono reati di natura economico-finanziaria, che però spaziano tra quei famosi 160 e oltre codici penali di cui parlavamo prima, quindi dalla truffa al riciclaggio, dall'appropriazione indebita al fallimento. Un marasma, insomma, di reati diversi. Ma sistemi informatici non adeguati a parte, come mai non è possibile identificare solo i casi di truffa?
Perché magari ha un incarto che viene aperto per più ipotesi di reato: truffa, amministrazione infedele, appropriazione indebita. Poi quell'incarto lì aperto alla fine o durante l'inchiesta si dice no, quello che ha fatto questa persona io lo qualifico di appropriazione indebita. Allora lei capisce che gli altri due reati non vengono imputati a questa persona perché la qualifica giuridica di quel fatto lì è un'altra. Quindi la cosa difficile, ma veramente difficile, del reato economico finanziario è qualificare i fatti di truffa piuttosto che appropriazione indebita, piuttosto che amministrazione infedele.
Il procuratore generale Giannoseda comunque non ha dubbi e afferma che dal 2012 ad oggi il numero delle truffe, delle amministrazioni infedeli, delle appropriazioni indebite e soprattutto dei fallimenti fraudolenti è aumentato. Per quanto riguarda ad esempio le decisioni emesse dal Ministero Pubblico comprendenti la truffa, si passa da 712 decisioni emesse nel 2012 contro le 1584 decisioni, quindi più del doppio, emesse nel 2016. Allo stesso modo, più del doppio sono gli atti di accusa formulati, da 25 nel 2012 a 55 lo scorso anno, di cui 33 atti d'accusa solo per truffa. Secondo il procuratore generale del Canton Ticino, si tratta davvero di molti casi. L'avvocato Paolo Bernasconi sostiene però che più che capire il numero di incarti aperti e di decisioni emesse per truffa, e quindi più che capire il numero di persone truffate ogni anno, emblematica è la cifra dei soldi truffati.
Sono sempre centinaia di milioni ogni anno nel Canton Ticino, molto di più a Zurigo, molto di più a Ginevra, ma anche a casa nostra. Siamo sicuramente sopra i 200 milioni all'anno. Poi ogni tanto abbiamo il caso grosso dove invece si spara su 100 milioni al colpo, e quello Cuba evidentemente. Se io le menziono gli ultimi casi del primo semestre 2017, magari ci metto anche il 2016, ne aumento uno da 60 milioni, uno da 10, 3 o 4 da 5, via, 100 milioni ci siamo.
100 milioni di franchi truffati ogni anno in Ticino, una cifra a dir poco impressionante. In molti forse pensano che le vittime di truffa siano solo persone molto abbienti, di nazionalità estera, quindi che non vivono sul suolo elvetico e che spesso vengono truffati di soldi che oltretutto non avevano dichiarato nel loro paese. Eppure, un caso che negli ultimi 15 anni ha coinvolto diversi cittadini svizzeri, molti dei quali ticinesi, c'è stato. Questa la storia di Gianni, nome di fantasia a seguito della sua richiesta di mantenere l'anonimato.
Successo così che un bel giorno mi arriva una specie di amico che vendeva assicurazioni, che mi propone un bellissimo investimento, qualcosa di veramente eccezionale, mai conosciuto prima.
Si tratta di compravendita di divise, di valute, operata da una società con sede nella Svizzera interna.
Addirittura era appoggiato da diverse banche importanti svizzere, addirittura con dietro anche la Posta Svizzera, che raccomandava questo affare, che era veramente buono. Io per sicurezza mi ero un po' informato e ero andato a vedere come era organizzato là, con queste sale, con queste signorine che c'erano fuori, che lavoravano, i prospetti, il materiale che c'era e tutto quanto, e poi che c'era su anche che il foro, in caso che succedeva qualche cosa, era nel cantone Argovia, quindi ho detto, buona roba svizzera, con tutto regolato svizzera, non dovrebbero esserci problemi, sembrava tutto veramente chiaro e pulito. Avevo dei fogli firmati, il contratto, tutto quanto, c'era tutto praticamente.
Sicuro. Gianni decide quindi di investire 70.000 franchi, controllando l'andamento della compravendita tramite un account personale messogli a disposizione dalla società, con la garanzia, oltretutto, di poter ritirare l'intera somma e i guadagni in qualsiasi momento. Tutto va per il meglio, finché Gianni non decide di prelevare una somma per andare in vacanza. Nonostante la risposta da parte della società sia affermativa, i soldi gli arrivano sul conto solo dopo diversi giorni e dopo svariate sollecitazioni. Gianni comunque si tranquillizza e parte in vacanza con la famiglia. Ma, al suo rientro, controllando dall'account in internet, nota che tutte le operazioni sono ferme ormai da diverso tempo. Decide così di andare di persona nella sede della società, ma una volta lì, l'amara scoperta.
c'erano tutti i sigilli della polizia e poi segretaria che c'era di solito non c'era più. Questo tipo che era con me, anche lui era un po' quasi impallidito, fa: ma non so cosa è successo, abbiamo dovuto andare via perché la polizia non ci lasciava neanche entrare.
Indagando viene fuori che il proprietario di questa sedicente società finanziaria oltretutto era recidivo, avendo una decina d'anni prima a Zugo compiuto una truffa a danno di diversi clienti svizzeri per 80 milioni di franchi. Mai condannato per meri cavilli legali, ha potuto così ricreare una situazione simile.
A quel punto lì abbiamo aspettato un po' e poi a un certo punto mi hanno consigliato un avvocato che conoscevo di fare una denuncia alla procura, la quale mi ha detto: buon, con lei ci sono ancora tanti altri, potrei dire qualche centinaio sicuro c'ero dal Ticino, oltre che la giustizia interna un bel po'. Prendiamo questa persona, faremo un processo, così via. Ma lui era sparito.
Sparito, come spariti i 70.000 franchi investiti. E il caso di Gianni, in realtà, ha tutti gli elementi per incarnare la truffa a regola d'arte. Una società con sede fisica visitabile, grandi uffici eleganti, diverso personale impiegato e magnifici prospetti creati ad hoc, che in questo caso millantavano anche la presunta garanzia data da banche e da Poste Svizzere. D'altronde, se hai perso dei soldi, un po' è anche colpa tua. Una frase questa che le vittime di truffe, mi dice Gianni, spesso si sentono dire in tono canzonatorio. Ma non solo i creduloni ci cascano, asserisce l'avvocato Bernasconi.
Ricordo un grande convegno dove il presidente della Commissione Federale delle Banche, il quale diceva: ma insomma, sono tutti vaccinati, dopo i 20 anni, colpa sua, la persona si deve arrangiare. E io ho avuto questa obiezione, ho detto: sì, sulla pista di sci è vero che ci sono i cartelli che dicono non andare da questa parte perché c'è il pericolo di valanghe, eccetera, eccetera. Però sul mercato bancario finanziario ci sono quelli che girano i cartelli e che ti fanno scendere proprio dove ci sono le valanghe. Allora, contro questi qua non c'è nessuna difesa. Anche la persona maggiorenne, capace, non è protetta contro quel tale che ti cambia il cartello. Manca la tutela di queste persone, che sono centinaia di vittime ogni anno. Quante volte le vittime sono industriali, operatori in vari settori, sono avvocati, medici, architetti, ingegneri, per dire persone che hanno studiato, come si dice, ma che non sono specializzate in quel settore lì, e quindi anche loro sono cadute nella trappola.
Con conseguenze per se stessi e per la società, oltretutto che spesso non vengono considerate, come ribadisce il procuratore capo Bergomi.
La perdita di patrimonio rispetto alla posizione della vittima può avere delle conseguenze gravissime, che non sono solo le conseguenze economiche per la vittima. C'è anche una grave conseguenza che può avere delle ripercussioni sulla salute, le depressioni, quindi questo può anche cagionare dei costi sociali, no? Perché poi questo magari finisce a carico dell'assistenza, perché non ha più soldi per vivere, no? Quindi è un problema di tutti, secondo me. E poi dobbiamo sempre ricordare una cosa rispetto, se vuole, al reato finanziario principe, lo dico tra virgolette, cioè la truffa. Cioè, il truffatore è normalmente quella persona di cui uno si fida. Quindi, oltre alle conseguenze del tipo che abbiamo detto, anche veramente una persona si sente beffata.
Il commissario capo Fabio Tasso in effetti parla proprio di estrema abilità del truffatore.
Il vero truffatore ha nelle sue capacità quello di saper leggere le debolezze di una persona e gioca su queste debolezze, andando a dare delle sicurezze nelle debolezze che ha una persona. E lo fa con la voce, lo fa con lo sguardo, lo fa con le gesta, ma addirittura il modo di dire: io mi siedo davanti a te in un certo modo. In parte è studiato, perché il truffatore si prepara evidentemente, in parte è innato. Addirittura ci sono delle persone che ci hanno raccontato di essere stati convinti, purché sentivano che la cosa non era molto chiara, non ho mai capito bene perché gli davo i soldi, però alla fine glieli ho dati. Questa qui, secondo me, non è solo una tecnica che si può imparare, ma c'è anche una grossa capacità empatica.
Tony, altro nome di fantasia su richiesta d'anonimato, lui queste caratteristiche le ha. Nato in Italia, arriva in Ticino a 17 anni e dopo aver imparato il mestiere nel settore degli investimenti speculativi da dei conoscenti tedeschi, decide di mettersi in proprio aprendo una fiduciaria finanziaria.
Si lavorava un po', diciamo, senza controlli. Lasciavo i soldi in Italia, poi pian piano li facevo portare qua e naturalmente operavo con quei soldi lì dall'Italia, eccetera. Cioè, era sempre... diciamo, si viaggiava sempre sul filo del rasoio, ma questo si sapeva, si dava un incentivo in più al cliente magari con le parole per dirgli che poteva guadagnare bene in questo lavoro, ma dovevi fare una gran fatica per farti ridare questi soldi. Cercavamo di allettarlo il cliente, insomma, dicendogli, insomma, fargli credere appunto che andasse anche da 200-300%, poteva anche capitare che andava, però chiaramente in borsa non può mai sapere quello che succede sui rischi, no? Quando uno fa un'operazione, anche se le case broker chiaramente lo dicono, no? E noi, insomma, magari amplifichiamo un attimino anche la cosa, no?
Un'amplificazione che è andata bene per diverso tempo, finché Tony non viene scoperto, condannato per truffa e falsità in documenti. 15 milioni di dollari intascati che gli sono costati 2 anni e 3 mesi di pena detentiva al penitenziario cantonale La Stampa.
Trattenevo il 50%, le banche prendono l'1,5-2%, ed era questo il maggior problema che c'è stato, perché era troppo, diciamo, le percentuali che prendevo, e lì mi hanno condannato. Ma d'altronde io mettevo sul 50% dell'opzione, no? Che è cara, però c'è da dire questo. Vedi, le banche, per esempio, no? Non è che vanno a cercarsi il cliente. Io ho dei soldi, vado in banca, vado io alla banca così. Invece lì dovevo andare a cercarlo il cliente io. Non è che uno gli telefonavi e ti diceva sì, vieni che ti do 15 milioni. Magari ci stavo dietro un anno, no? Cioè si telefonava una volta al mese così. Poi si riusciva a convincere, perciò spese a tutto andare e ci voleva quelle percentuali per avere un guadagno alla società.
Una motivazione che la giustizia non ha evidentemente accolto. Scontata la pena, Tony esce di prigione, fa altri lavori e dopo 8 anni chiede all'autorità competente di poter riavere il suo certificato di fiduciario finanziario che, con la condanna, era stato revocato. La richiesta è respinta.
E allora io, insomma, dovevo fare qualcosa, dovevo lavorare, sapevo fare solo quello e mi sono trasferito lì a Cama, in Grigioni, e lì non c'era bisogno del certificato di fiduciario finanziario. 2 società che avevo aperto là. Però reo di aver avuto quel problema prima, chiaramente adesso dico faccio le cose a regola d'arte, no? Diciamo bene, perché insomma l'unica cosa che è capitato a sto cliente che aveva perso in breve tempo, no? In breve tempo si è sentito truffato lui. Difatti la prima accusa era truffa, falsità in documenti un'altra volta, eccetera, eccetera. In prima istanza mi avevano condannato, no? Mi avevano condannato a 30 mesi un giudice. Ho fatto subito ricorso, no? Alla fine mi hanno assolto.
Assolto, ma obbligato a mettere le società in liquidazione. A questo punto per Tony, 2 anni in disoccupazione, qualche lavoretto qua e là, poi la richiesta di pensione anticipata a 63 anni e la richiesta di aiuti sociali. Quello di Tony, in effetti, come afferma l'avvocato Bernasconi, non è un caso isolato. Al contrario, è uno dei numerosi esempi di truffe agli investimenti operate da società fiduciarie. Alcune autorizzate, molte altre no.
Non c'è controllo, scusi. Per aprire una società finanziaria bastano 100.000 franchi, che poi il giorno dopo li ritiro e mi iscrivo al registro di commercio, nessuno mi dice niente. Quindi continuamente noi abbiamo i clienti che vengono e dicono: avvocato, ma io pensavo che in Svizzera fossero regolamentate, che ci fosse un controllo. Dico sì, c'è il regolamento, ma non c'è il controllo.
Secondo il commissario capo della sezione reati finanziari della Polizia Cantonale, Fabio Tasso, questa disfunzione del sistema è dovuta a una questione culturale, nel Canton Ticino e in Svizzera in generale, non essendoci ancora una vera cultura alla criminalità economica.
Se non c'è la percezione che questi reati sono importanti e che creano dei danni molto importanti alla collettività, evidentemente nessuno andrà a chinarsi a fare grandi studi per far evolvere eventualmente il diritto o le regole di questo settore. E non si riuscirà mai a far cambiare questa percezione fino a quando non ci saranno delle cifre che possano spiegare in un modo estremamente semplice e in un modo estremamente diretto cosa costano determinati tipi di reati, il costo sociale che hanno. Se non si misura questo costo sociale, rimangono dei discorsi estremamente generici, dei discorsi da bar. Siccome siamo in un periodo storico in cui anche la Confederazione e i cantoni hanno problemi finanziari, allora la domanda sarebbe: siamo disposti a pagare questo prezzo? Perché sull'altare del libero commercio, della libertà economica, che è un valore, uno dei primi valori svizzeri, noi dobbiamo pagare questo prezzo. A me piacerebbe poter fornire questa domanda ai cittadini.
Senza mai dimenticare che
se una cosa sembra troppo bella per essere vera, probabilmente lo è.
0848 03 0707 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Beh, intanto Elisabeth Camozzi, complimenti per questo servizio che ci dà modo davvero di riflettere. Siamo in studio con il consigliere di Stato Norman Gobbi e con Fabio Tasso, che abbiamo sentito nel servizio, commissario capo della sezione reati economico-finanziari della Polizia Cantonale. Dunque, la procuratrice Fiorenza Bergomi ha detto la truffa è un problema di tutti. Ma allora possiamo chiederci chi è o chi sono le vittime, chi sono i truffati. È vero che ci sono anche truffati che non osano denunciare per non far la figura.
Sì, è vero. Prima di tutto bisogna tenere in considerazione che le truffe sono di vasto genere, perché l'astuzia può essere messa in atto in diversi ambiti. Pensiamo per esempio solo al terreno di internet, quindi entriamo nel digitale. Lì è molto facile ingannare una persona, è ancora più facile che nel mondo reale, per il semplice fatto che la vittima non ha tutti gli strumenti per poter identificare le situazioni allarmanti. Però ci sono le truffe per esempio commesse nei confronti degli anziani. Pensate per esempio alle famose truffe del falso nipote. In Ticino ne abbiamo avute parecchio, adesso per fortuna in questi periodi sono molto diminuite, anzi sono quasi assenti, proprio perché la popolazione è diventata cosciente di questo problema. Però ci sono anche, abbiamo visto le truffe finanziarie, sono quelle che sono state presentate nel servizio, però attenzione, ci sono molte truffe ai danni dello Stato e qui entriamo nel settore sociale, quindi le truffe nei confronti della VS, nei confronti della I, nei confronti delle casse malati. Pensando per esempio alle casse malati, noi abbiamo portato, abbiamo fatto delle inchieste dove abbiamo portato a giudizio in un caso circa 200 cittadini che abitano nel Canton Ticino, persone comuni che non sono dei truffatori per mestiere, però sono persone che hanno trasmesso alle loro casse malati delle fatture false, ben coscienti di farlo, ricevendo delle prestazioni illecite. Io infatti vorrei sfatare questo mito che le truffe sono commesse unicamente dai cosiddetti colletti bianchi, e quindi direi agli ascoltatori: andate su internet, cercate un motore di ricerca, inserite truffatore e poi andate a guardare le foto che appaiono. La maggior parte delle persone che vedrete sono persone comuni, quindi chiunque può commettere una truffa.
Sì, Fabio Tasso, sfatiamo anche il mito per cui ad essere vittima invece di truffa sono soltanto appunto i creduloni o quelli che, lo sentivamo anche dall'avvocato Bernasconi, sono anche in questo caso i colletti bianchi a cascarci, proprio perché è qualcosa di complesso, è una materia che se non si conosce molto bene si può incappare, no? E non soltanto negli investimenti speculativi.
Direi che è l'ingegno umano che porta a delle sofisticazioni dell'inganno sempre più astute. Pensate, noi abbiamo avuto un caso dove di base c'era un trasferimento di denaro con una fattura dove c'era scritto per uno studio di consulenza fatto nel mercato indiano per dei prodotti. E allora dicevo alla persona: ma fammi vedere lo studio che avete fatto. Mi ha prodotto un tomo di 500 pagine che in realtà era stato acquistato su internet per pochi dollari, è stato adattato facendo il mandato e quindi si è prodotto un documento che è vero nel contenuto ma è falso perché è stato appiccicato a un trasferimento di denaro che è stato considerato illecito. Quindi l'ingegno umano che porta all'astuzia, all'inganno, è lì. È sempre in evoluzione e la nuova tecnologia sta favorendo molto questo aspetto. Infatti è molto troppo facile ingannare una persona su internet e tutti adesso cominciamo ad esserne consapevoli.
Quindi il truffatore si serve della tecnologia per appunto portare avanti le sue truffe, ma dall'altra parte chi vigila contro appunto le truffe è in possesso di altrettanta buona tecnologia, perché sentivamo anche il procuratore capo Bergomi che diceva i nostri sistemi informatici non sono fatti per, non sono adeguati.
Ma io sono dell'opinione che abbiamo dei grandi margini di miglioramento. Qui evidentemente si può migliorare nella raccolta dei dati. Io nel servizio ricevo soprattutto dati statistici. È preoccupante che uno dei valori più importanti di questa nazione, cioè il settore terziario, il settore finanziario, sia così poco studiato. Anche le università ricercano dati sui procedimenti penali, sulle truffe, sulle amministrazioni debite per poter fare degli studi, ma non ci sono i dati. Bisogna andare in cantina a far passare faldoni di incarti penali per poter raccogliere questi dati. Quindi bisogna introdurre una cultura della ricerca di dati statistici che permettano di fornire delle indicazioni poi alla politica, fondamentalmente, perché è la politica che deve poi prendere le decisioni, ma lo fa sulla base di informazioni che devono essere il più possibile chiare. Nella realtà siamo un po' nel grigiore oggi, quindi diciamo c'è molto da fare anche dal profilo informatico.
E lo Stato come risponde a questo grigiore?
Ma è una la risposta è quella che ha dato Fabio Tasso. Io qualche anno fa o l'anno scorso ho chiesto appunto i dati su quanto sia effettivamente la dimensione finanziaria di tutte le truffe con Messenticino. Lui mi ha detto: direttore, purtroppo non ho questa informazione perché il sistema di statistica federale non ci permette di raccogliere queste informazioni e queste informazioni noi non l'abbiamo. Quindi credo che ci sia comunque da parte non solo in Ticino ma anche dei miei colleghi negli altri cantoni la coscienza che questo è un fenomeno che deve essere affrontato. In Ticino lo abbiamo fatto mettendo negli ultimi anni comunque più risorse a disposizione della squadra di Fabio Tasso e quindi anche a favore del Ministero Pubblico che si occupa dei reati economico-finanziari. E credo che sia un aspetto su cui si è lavorato anche dal punto di vista formativo. Penso in particolar modo al corso di formazione alla SUPSI destinato proprio all'ambito penale per i reati economico-finanziari, quindi con una specializzazione destinata agli operatori interni, quindi collaboratori e collaboratrici della Polizia Cantonale, del Ministero Pubblico e anche dei tribunali, rispettivamente anche di avvocati o di gente che si occupa del compliance all'interno delle banche, proprio per capire anche loro cosa significa questa dimensione, perché come diceva Fabio Tasso non è che sia molto conosciuta e sviluppata anche dal punto di vista accademico nelle nostre università per chi si forma in ambito economico finanziario o per chi si forma nell'ambito del diritto. Quindi
ci vogliono competenze specifiche.
Le competenze specifiche è una necessità in generale in tutto il mondo della giustizia, non solo in questo settore, perché poi c'è anche tutto un altro domain che non è stato affrontato, anche quelli dei reati fallimentari, che quelli poi danneggiano in primo luogo lavoratrici, lavoratori, fornitori, ma poi anche lo Stato con le assicurazioni sociali e le imposte.
Quindi è importante la distribuzione o, Fabio Tasso, la redistribuzione delle responsabilità a più livelli, quindi la revisione dei flussi di lavoro anche per ottimizzare l'impiego di quelle che sono le risorse attualmente disponibili.
Sì, certo, si può migliorare, anzi si deve migliorare. Evidentemente ciò comporta però ancora degli investimenti da parte dello Stato, perché reintrodurre dei flussi attraverso una nuova informatizzazione evidentemente comporta degli oneri non indifferenti. Noi facciamo quello che possiamo, siamo tutti impegnati su questo settore. Io credo fermamente che la Polizia Cantonale, la sezione che ho l'onore di dirigere, cerca di essere un attore presente sul mercato economico per fare in modo che chi vuole venire a operare in Ticino in qualsiasi ambito economico lo possa fare trovando in modo onesto, tranquillo, evidentemente,
certo,
possa trovare delle condizioni quadro sane. Oggi dobbiamo eliminare, come diceva effettivamente l'onorevole Gobbi, tutte quelle società che vengono costituite per poi far fallimento 2 mesi dopo o 3 mesi dopo, lasciando debiti da tutte le parti. Quindi questi imprenditori o pasticcioni o criminali, perché c'è di tutto dentro lì, dovrebbero essere tolti dal nostro mercato.
11:42, un brano musicale, poi vi leggeremo due messaggi. E nel frattempo potete scriverci o chiamarci allo 0848 030707. Proprio data la complessità del tema, penso che le domande siano quasi moltiplicate in questo caso. Vi aspettiamo.
Never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in. There's nothing that I wouldn't do. 'Cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven seas. I'll be the one to hold your torch again. I'll do anything you ask of me. 'Cause I'd move mountains if you asked me to. I'd swim the seven.
Abbiamo, come detto, più messaggi, Elisabeth Camozzi, da indirizzare ai nostri due ospiti in studio, che sono il consigliere di Stato Norman Gobbi e Fabio Tasso, commissario capo della sezione reati economico-finanziari della Polizia Cantonale.
Sì, c'è ad esempio un ascoltatore o ascoltatrice che dice: questa gente truffa, ne fa di cotte e di crude e poi alla fine li manteniamo ancora noi, scusate ma è proprio uno schifo. E effettivamente questo è emerso, no, anche dal servizio, il fatto che ci sono delle ripercussioni, Fabio Tasso, su tutta la società per quanto riguarda appunto le truffe, quindi non è soltanto la vittima in sé, ma poi alla fine sì, tutti noi paghiamo in un qualche modo.
Certo, è evidente, io dico spesso che la vittima principe dei reati economici in generale, ma quindi anche della truffa, è lo Stato, perché lo Stato è direttamente coinvolto, ma come abbiamo visto nel servizio, poi anche indirettamente, perché quando una persona che ha commesso un illecito esce magari dal carcere, si trova in una situazione finanziaria precaria e quindi qui evidentemente interviene ancora lo Stato ma mantenerlo se vogliamo, sì, questo può essere un fatto effettivamente disgustoso per una certa parte di popolazione.
Norman Gobbi, un altro messaggio: perché lo Stato fa troppo poco per i truffatori nei confronti dello stesso Stato?
Ma qui entriamo soprattutto negli ambiti dei reati fallimentari, dove di spesso lo Stato è comunque un danneggiato perché le imposte non vengono pagate, rispettivamente gli oneri sociali non vengono corrisposti, e quindi c'è un danno sia per lo Stato ma poi anche per i lavoratori e le lavoratrici. Qui lo Stato si sta muovendo da tempo, e ho incentivato da sempre, da quando ho assunto il mio ruolo, la collaborazione tra gli uffici dei fallimenti e il Ministero Pubblico, rispettivamente la sezione dei reati economico-finanziari della Polizia Cantonale, proprio nel fare un triage, perché è importante che anche in queste situazioni ci sia sempre una conseguenza, perché le conseguenze poi le paghiamo tutti dal punto di vista di chi dobbiamo poi mantenere sul nostro territorio, perché sono magari cittadini svizzeri, ma se sono cittadini stranieri, come spesso accade, quando sono date le premesse, vengono allontanati comunque dal nostro territorio.
E devo dire che ci sono diversi messaggi arrivati proprio su questo tema. Qualcuno dice: vergognoso, un truffatore che finisce in assistenza, no? Comunque viene pagato tramite anche la disoccupazione. Dice: ah già, che insomma la Svizzera sperpera soldi ovunque, però occorrono leggi severe e concrete, nessuna pietà per i disonesti. E allora, Norman Gobbi, lo dicevamo di questa notizia proprio di settimana scorsa, in cui il Consiglio di Stato ha parlato di consolidamento del personale ausiliario per la polizia giudiziaria, e questo diciamo che è nel breve termine. A lungo termine però quali sono le altre soluzioni?
Beh, sicuramente c'è da dotare di personale, perché possiamo avere tutti i supporti informatici, tutte le applicazioni informatiche, ma spesso è l'attività inquirente o l'analisi dei dati che permette di ricostruire dove e come si sono sviluppate queste truffe e capire quale astuzia ci stia dietro all'inganno. Quindi questo aspetto può farlo unicamente l'essere umano, soprattutto con la formazione anche di inquirente oltre che di tecnico finanziario. Qui stiamo lavorando nel dare ulteriori risorse, così come richiesto dagli operatori e dagli operativi al fronte, quindi Polizia e Ministero Pubblico.
E per rispondere invece al messaggio che dice: ci vogliono leggi più severe e concrete?
Beh, qui è l'eterno equilibrio, dove è difficile coniugare la libertà economica, che in Svizzera è molto ampia e ci ha permesso comunque di prosperare. Poi purtroppo il nostro sistema giuridico legale è molto interessante per chi vuole anche utilizzarlo in maniera negativa. Quindi da un lato c'è un rafforzamento dell'autorità di controllo, penso in particolar modo agli operatori finanziari con la FINMA, che comunque sta indurendo i suoi sistemi di regolamentazione, che evidentemente imbrigliano di più e magari creeranno qualche problema anche dal punto di vista dei posti di lavoro. Dall'altra parte si riduce il rischio, quindi l'eterno equilibrio tra sicurezza e libertà, beh, anche qui bisogna sempre cercare di soppesarlo bene nell'interesse complessivo, quindi dando gli strumenti di repressione quando necessario, ma lasciando quella libertà economica che è necessaria.
Oltre alla certezza della pena e alla sanzione, quello che ritengo sia importante è il motto: il crimine non paga. Cioè, lo sforzo che noi dobbiamo fare è che se tu ti sei arricchito illecitamente, il provento del tuo arricchimento illecito ti viene tolto dallo Stato. Questo è un dovere,
adesso.
Non sempre avviene, perché la magistratura e la polizia si dedica prevalentemente alla determinazione del reato penale, quindi a provare i fatti e a portare a casa l'incarto, se volete. Però il tema accessorio, che è quello dei sequestri e delle confische, è un tema che dobbiamo sviluppare, è un tema che può essere un grande deterrente, perché se io faccio un esempio, sono uno spacciatore di droga e la polizia arriva a casa tua, fa una perquisizione, ti trova un bel un televisore 90 pollici 4K super del valore 5.000 franchi, ebbene, tutti quei beni lì, che sono sicuramente derivanti da atti illeciti, cioè dalla vendita di droga, devono essere sequestrati e confiscati.
Quindi questo è quello che vorreste in futuro?
Certo, dobbiamo avere qualche risorsa in più. Certo, però abbiamo un problema di risorse e un problema anche culturale. Cioè la magistratura deve anche, tutti assieme gli operatori devono ragionare in funzione di questa filosofia: il crimine non paga.
Credo che sia un aspetto su cui ne abbiamo discusso prima con Fabio Tasso, importante, perché penso in particolar modo anche a quanto è successo in questo 2017. Beh, in questo 2017 lo Stato ha incassato 18 milioni appunto da un'inchiesta e da beni confiscati, quindi si tratta comunque di realtà che poi hanno un effetto reale anche sulle finanze cantonali. Quindi se il 2017 il Canton Ticino chiuderà in positivo è anche grazie al lavoro svolto al fronte da chi si occupa di questo tipo di reati, quindi con un effetto chiaro di beneficio, ma d'altra parte il beneficio indiretto o diretto è quello di far capire alla gente che appunto il crimine non paga.
Noi stiamo parlando di responsabilità di Stato, cosa può fare lo Stato, cosa può fare la magistratura, ma cosa possiamo fare anche noi cittadini, perché una responsabilizzazione maggiore, Fabio Tasso, non lo so che percezione, poi ce lo chiediamo tutti, ce lo siamo chiesti anche ascoltando questo servizio, approfondendo questo tema, che percezione noi cittadini abbiamo della truffa, visto che tutti possiamo essere vittime di truffa.
Vittime, ma soprattutto potremmo essere anche autori. Esatto. Quindi nel caso di vittime evidentemente è quello di denunciare quando si scopre l'illecito, però di essere anche vigili e di chiedersi effettivamente che nessuno ti regala mai nulla e quindi di fare delle valutazioni molto, molto ponderate, di riflettere, di eventualmente parlare con qualcuno per avere il contraltare di una qualche operazione che viene proposta.
Oppure parlarne.
Giusto.
E parlarne con chi però?
Posso dare la parola a Giancarlo Saitz? Buongiorno.
Buongiorno, scusi, interessante, molto interessante. Allora, io ho un po' di tempo che mi preparo molto sui fogli ufficiali. 2 o 3 mesi fa, tutte le volte ci sono, c'erano 72 pubblicazioni di cessazione di attività. 72. Se in un campo del genere non si arriva a fare qualcosa d'emergenza, noi l'andrangheta l'abbiamo già in casa. Noi ci hanno incendiato il War Center a Agno, siamo andati alla Polizia Federale, dopo 3 anni non luogo procedere, su questa frase, siamo andati per questo. Lei è una bambina di 14 mesi, detta al gerente di tutto il War Center. Questa è già qualcosa che fa pensare che non va bene. Poi si vedono anche, per esempio, sul foglio ufficiale che ci sono delle strade di Lugano che quasi sempre tutte queste cessazioni, questi fallimenti partono da queste fiduciarie, sempre da lì. E allora non è che non si può. Per me si deve, bisogna avere, come dice Gobi, la fermezza. Forse dobbiamo arrivare al punto di avere un gruppo ristretto che mette le mani su quello per non avere in casa proprio quella che si chiama 'ndrangheta, perché noi l'abbiamo vissuto proprio d'Agno e nessuno mi può contestare su questo. Sono capo di Castero Polizia, sono andato col mio comandante. Ecco, solo per dare un esempio che noi dobbiamo essere molto fermi, ascoltare i cittadini e avere gli occhi molto ben tesi con cittadini e politici. Grazie.
Grazie,
grazie mille.
Sì, qui entriamo in un altro ambito e quindi probabilmente
di futura trattazione.
Giusto. Quindi quello che ci sta dietro alle società è tutto un altro tema, non ci sta solo l'andrangheta, questo è chiaramente da specificare, ci sta dal pasticcione evidentemente al criminale e anche alle organizzazioni criminali. Esatto. Quindi bisogna vegliare dietro queste società. Ma attenzione, la gestione delle società è un problema federale, non è un problema cantonale. Quindi dobbiamo coinvolgere il Parlamento federale a cambiare o modificare alcune leggi.
E qui devo dire che in generale abbiamo creato all'interno del cantone un buon sistema di comunicazione tra le varie istanze, quindi dal registro di commercio alla polizia, dall'ufficio stranieri all'ufficio dell'assistenza, all'Istituto delle Assicurazioni Sociali, quindi proprio per cercare di scambiarsi le informazioni e stringere la rete attorno a queste persone che vogliono utilizzare veicoli societari svizzeri per loro fini non propriamente sempre legali.
Poi ti lascio, Elisabeth Camozzi, leggere un ultimo messaggio, ma è vero e lo tratteremo, Elisabeth, in futuro questo tema. La domanda è come riconoscere oggi la credibilità di una società finanziaria, perché è sempre più difficile, l'abbiamo sentito, anche perché le società sono sempre più, come si dice, anonimizzate.
Ma io direi, scusi, viviamo nel mondo dell'apparenza, quindi non bisogna fidarsi dell'apparenza delle società, generalmente si presentano in modo perfetto. L'importante è quando una persona non capisce qualche cosa che gli viene proposto, lo abbia il coraggio di dirlo: non ho capito, rispiegami questa operazione che mi proponi in modo molto più semplice. Vedrete che più andate nella semplicità, più il truffatore non sarà in grado
quindi
di
spiegarmi. Mettiamo in difficoltà il truffatore.
Però il truffatore, come dicevamo, ha anche una certa sua abilità studiata o già genetica, diciamo. E io riprendo proprio su questo tema il messaggio di un'ascoltatrice. Dice: è gente senza scrupoli, mio figlio era stato raggirato per fargli investire reinvestire i soldi del risarcimento avuto dopo un incidente stradale in cui appunto è rimasto invalido e quindi è stato appunto raggirato e truffato. Allora, se noi pensiamo alle varie associazioni o agli sportelli che ci sono sul nostro territorio, ne troviamo tantissime, no? Per quanto riguarda la tutela dei consumatori, oppure c'è uno sportello online del laboratorio cantonale in cui si parla dei pericoli, ad esempio, di piercing, tatuaggi, eccetera. Per quanto riguarda la questione della economica finanziaria, che tipo di aiuto c'è, cantonale o svizzero, cioè per aiutare a prevenire, per aiutare la tutela di incappare, di essere vittime?
Un nuovo tema molto importante, ma attenzione, io direi in sintesi, la polizia cantonale è a disposizione dei cittadini, cioè si può chiamare, io sono rintracciabile e quindi telefonicamente chiamate il comando della polizia, noi possiamo dare dei consigli a persone che possono trovarsi in difficoltà. Attenzione però, non siamo lo sportello per tutti i cittadini, perché noi dobbiamo lottare con la prevenzione, con la repressione. Però io vorrei segnalarvi un sito molto interessante che è della prevenzione svizzera della criminalità. Mettete queste parole: prevenzione svizzera della criminalità. È un sito in tre lingue, che è un servizio intercantonale specializzato proprio nel settore della prevenzione della criminalità, soprattutto economica, e porta degli esempi molto interessanti in italiano e molto pratici per ad uso comune.
11:59, fra poco la pagina informativa del Mezzogiorno. Io ringrazio grazie al consigliere di Stato Norman Gobbi e al commissario capo della sezione reati economico-finanziari della Polizia Cantonale Fabio Tasso. Grazie. E direi soprattutto grazie a Elisabeth Canmozzi che ha ispirato questa puntata di Mille Voci, che torna domani.